al momento in cui la figura del meridiano si motiva più compiutamente, perché anche concretamente si disegna sulla scena della scrittura di Zeland. Abbiamo visto come il meridiano in realtà tenda ad accomunare nello stesso tempo, a esaltare ciò che hanno di proprio all'interno di questa scrittura, la sequenza dei nomi e quella delle date, ovvero sia quelle figure che in qualche modo rinviano all'esattezza temporale di una localizzazione, di una situazione, che a sua volta in un certo senso si sposa con il percorso del poema e col percorso dell'itinerario di Zeller stesso, nel mettere in evidenza la singolarità che sta al cuore dell'evento poetico, ma anche e soprattutto a mettere in evidenza la natura della singolarità. E conseguentemente, come possiamo dire, si è andati in direzione di una descrizione del poeta come un organismo di parole che va con sicurezza e nello stesso tempo senza una conoscenza preveggente in direzione di quello che è il luogo della poesia. E questo luogo, come abbiamo visto, è un luogo che si materia attraverso una serie di incontri. Il poema quindi come incontro. Il poema come incontro significa anche evidentemente, da quanto abbiamo letto fino adesso, che nella poesia così concepita il linguaggio si fa ascolto e l'ascolto si fa a sua volta parola. Parola che disponibile per essere anche la parola di altri, proprio perché è massimamente la parola di chi parla. Così massimamente da essere la parola di chi parla, da essere qualcosa che vada in un certo senso al di là della sua stessa identità, che appartenga in qualche modo a lui assolutamente, ma a lui nel suo accadere, nel presente, non come mera prosecuzione di qualcosa che c'è già stato. E quindi in un certo senso qualcosa che è contemporaneamente massimamente singolare e, se mi si può passare l'espressione, che è molto e poco filosofica nello stesso tempo, molto più universale di un universale. E questo è un aspetto che va sottolineato, perché è esattamente un aspetto che mette in luce quello che potremmo chiamare anche attraverso Zeland una necessità della poesia. Insisto, non necessità che sia indispensabile a qualcuno o che risponda a un bisogno, forse anche sì, ma necessaria nel senso che essa ha, per così dire, proprio perché vi si espone senza resistenza, ma con la tenacia di non voler morire, proprio perché essa ha una relazione con il reale come evento. E quindi abbiamo anche visto che la determinazione che ancora assume le sue forme dall'arte, con cui la poesia tende ad essere un organismo di parole perfetto, compiuto, rilevante in ogni dettaglio, perché in ogni dettaglio apre in direzione di un infinito, aspetto, se vogliamo, mallarmeano, Mallarmé citato in questo testo, ecco, questo aspetto va esattamente in direzione di quella ricerca di una necessità nella quale la poesia vuole essere vera come le cose. Questo slancio potrebbe prendere anche un'altra versione. In lingua tedesca, probabilmente, Gottfried Benn rappresenta l'esito massimo di questa volontà, in un certo senso postumana, di produrre un cristallo perfetto, una pietra perfetta, che sia la poesia e che non sia scalfibile dalla indegnità di ciò che è biologico. Qui la direzione è esattamente diversa a partire dalla stessa soglia. alla stessa apertura. Qui la poesia diventa esattamente la capacità di assumere tutto il linguaggio all'interno dell'evento singolo, non consolidarlo nella perfezione della parola, ma invece in qualche modo praticarlo come, anche qui c'è un'altra perfezione, quella perfezione che in qualche modo Spinoza diceva essere non altra cosa dalla realtà stessa. Cioè, in un certo senso, un'apertura nella quale è il linguaggio nel suo insieme a rivelarsi, che si rivela peraltro attraverso l'estrema determinazione di un gesto linguistico particolare. Tutto questo è come possiamo dire, ha, se volete, delle proiezioni in qualche modo molto concrete. Perché? Per dirla tutta immediatamente, perché poi non potremo stare a lungo su questo testo come dovremmo finire oggi, come pure invece sarei tentato a fare continuando molto, questo è proprio uno dei casi in cui la poesia, si è parlato non a caso d'arte sino a poco tempo fa, e la poesia ne è venuta fuori come qualcosa che, ex aiphnes direbbe Platone, di un balzo, se ne va oltre, anche se poi si dice che ovviamente recupera poi in sé le risorse dell'arte. Quindi siamo in una di quelle situazioni in cui la poesia buca il tetto della letteratura. E quindi si produce una di quelle situazioni nel rapporto poesia, potremmo dire politica, ma è un termine ripassato, diciamo poesia, la vita degli uomini e le forme che questo prende, che non passa attraverso la relazione ancora superficiale tra i temi della poesia, gli argomenti della poesia e i temi e gli argomenti che so dei confronti ideologici, delle proposte politiche, delle parti politiche. No, qui la poesia interviene su qualcosa di molto più radicale, sull'ordine stesso di quella rappresentazione a partire dalla quale si organizza la visione determinante delle relazioni interumane. Quindi, in un certo senso, Celan qui non parlerà mai di politica, perché la consapevolezza della conseguenza di ciò che è poesia sul terreno dei rapporti umani è più radicale di ciò che sia la politica. È molto più politico di un qualsiasi scrittore che parli di politica. La relazione quindi che si istituisce qui tra la poesia e il destino in qualche modo della comunità umana è per così dire più profondo e va all'altezza stessa dei gesti con cui la comunità umana consiste come immagine per se stessa. Quindi un po' con una Ringstruktur mi sto in qualche modo riallacciando al punto di partenza con cui eravamo partiti con Celan, ricordate la risposta allo Spiegel. È inevitabile la rivoluzione in Germania? Rispondeva Celan, sì, ma l'unica rivoluzione che mi interessa è la rivoluzione che può partire adesso, qui e subito, in un'ora precisa, in un giorno preciso, partendo dall'individuo singolo. Qualsiasi altra alternativa ci sia risparmiata, cioè ci sia risparmiata una volta di più la fiducia in un modello che deve opporsi a qualche altro modello, ad una che non sia in qualche modo la legittimazione di una struttura di potere all'interno del quale ci sia una differenza tra ciò che conta e ciò che non conta, dove ciò che non conta è il concreto della vita degli esseri umani, i dettagli secondari, quelli che in genere vengono archiviati quando li si massacra sotto il titolo degli effetti collaterali. È possibile pensare a un ordine fondato sul rischio, ma anche sulla ricchezza espansiva dell'incontro? La poesia, come possiamo dire, in questa prospettiva tende a dichiarare questa come una possibilità utopica, utopica perché la poesia stessa non ha un posto dove sistemare il poema una volta per tutte, il poema risorge costantemente nell'incontro con noi, no? Però una possibilità utopica che anche ha, se non altro, la forza di segnalare l'aspetto in altro senso utopico di quelle strutture rappresentative che in un certo senso pretenderebbero di essere invece fondate. Come se la poesia dicesse: io non ho il mio luogo, il mio luogo passa sotto letteralmente a quei posti dove si dice che è fondato l'ordine del mondo, mentre invece non lo è. Io lo vedo e in qualche modo lo mostro con il mio corpo di parole che ci passa attraverso, praticando una logica diversa. Quindi sapete, se avessimo tempo, non mi sono in qualche modo limitato di farlo proprio per motivi economici di tempo, bisognerebbe cominciare a esemplificare attraverso le poesie di Zella e vedere in qualche modo che tipo di tremendo anche esercizio ci richiede la sua scrittura. Cioè, che sovversione rispetto alle aspettative nei confronti della poesia, questa ci crede. Ci chiede, e nello stesso tempo come in definitiva noi si ritrovi in qualche modo esattamente quella caratteristica che noi associamo di più alla poesia, a volte senza approfondirne il significato, cioè il canto. Il canto. Perché il canto, come sapete, è quella condizione in cui le parole sembrano in qualche modo attenuare, sino a quasi a dileguarla, la loro caratteristica essenziale, quella di essere segmentazione della nostra voce, di essere essenzialmente un tessuto di opposizioni. È difficile montare una lingua umana senza delle occlusive, insomma, no? Qualcosa che poi noi ritroviamo nella scrittura, nello stacco da una lettera all'altra, o praticato graficamente o comunque pensato. Nella differenza così importante, ne abbiamo parlato altre volte, no? Ad esempio nelle lingue semitiche, tra le consonanti e il soffio vocale non scritto che le fa vibrare. Ecco, effettivamente tutto questo in un certo senso converge nel presentarci la poesia come qualcosa attraverso la quale noi tocchiamo una condizione in cui tutto è radicalmente sospeso e tutto complessivamente rimesso in gioco. Per cui, ad esempio, la stessa lingua tedesca è lì presente nel suo lessico, è rispettata le sue caratteristiche grammaticali, ma sembra proprio una cosa completamente diversa. E far emergere l'intrinseca diversità dell'evento vitale da cui proviene, nella direzione degli altri eventi vitali cui si proietta, è in qualche modo la potenza, in qualche modo, della poesia di Zella. Però riprendiamo il testo e finiamo nella sua lettura. Ricordate che in qualche modo, en passant, Zella si è soffermato. Ma anche lì un piccolo saggio di critica dell'ideologia sull'errore che l'editore Carl-Émile Françoise della prima edizione critica del Léonce di Büchner, no, ha commesso quando nel fissare il monologo cinicissimo di quel gran figlio di Valerio, alla fine invece di dire commode religion, che è la l'ovvia conclusione di un discorso di un tizio che dice: adesso io mi farò i fatti miei approfittando di tutto, traduce pensando a Büchner e alle sue, evidentemente, le sue aspirazioni, interpretate così da lui, come des religion, una religione del futuro, una religione che deve venire. Ovviamente Valerio, Büchner, non ha nessun motivo di volere o di aspettare qualcosa che arrivi rivoluzionariamente dal futuro. Lui è uno dei signori di quel presente, uno di quelli che ci guadagnano, evidentemente. Però sintomaticamente l'editore di Büchner, che vuole essere ideologicamente affine a Büchner, e Büchner è un comunista, un rivoluzionario, sta facendo la caricatura attraverso Valerio, ritiene che l'ultima parola debba essere in qualche modo una parola gonfia di aspettativa rivoluzionaria. E non a caso è a partire da questo scarto, su cui appunto si potrebbe riflettere molto, che, come dice Zellan, parte per l'ultima giravolta di questo suo discorso. Muovendo da qui, da questo commode, ma anche alla luce dell'utopia, io faccio adesso un po' di ricerca topologica. L'utopia fa venire in primo piano la topologia, ma la topologia matematicamente sembra anche rimbalzare su di una topologia come una scienza dei topoi, intesi come luoghi letterari. E il gioco di parole è una delle caratteristiche, effettivamente, a cui Zella genialmente non si rifiuta sostanzialmente. Perché il gioco di parole è per tanti versi, come possiamo dire, qualcosa che accetta quella provocazione con cui lo spirito si prende gioco della nostra costrutturazione del linguaggio. Ci sono pochi che reggono questa prova, insomma. Da noi solo Totò, sostanzialmente, che è stato appunto uno dei massimi filosofi del linguaggio che siano mai stati in Italia, insomma, in una forma più tutto sommato garbata di quanto non avvenga in sede accademica. Cerco la ragione da cui vengono, la regione, pardon, cerco la regione da cui vengono Reinhold Lenz e Carlo di Franzoso, che mi si sono fatti incontro sia sulla strada percorsa fin qui, sia in Georg Büchner, rappresentati come incontri, persone che si incontrano, ricordate il discorso che facevamo ieri, sulle scritture poetiche come persone, non tanto come scritture che rinviano all'autore, ma che sono persone se stesse, sono eventi singoli, eventi individuali. E cerco anche, perché mi ritrovo dove ho cominciato, il luogo della mia propria origine. Ricordate quel riferimento al Groenland, no? Alla regione da cui in qualche modo proviene, in che senso proviene? Beh, in qualche senso proviene, si potrebbe dire, Zellan. Perché Zellan, come sappiamo, è un ebreo. È un ebreo che è capitato lì, nel Groenland. Ma il Groenland è anche una regione particolarmente congeniale per un ebreo che sia inesorabilmente andante, per così dire, un ebreo errante, perché il Groenland è esattamente una regione esposta a tutte le correnti marine, per così dire, di quel mondo di steppe che si aprono subito dopo i Carpazi e che va avanti fino agli Urali e oltre. Ci sono le steppe degli ebrei, ma come possiamo dire? Possono essere percorse in qualsiasi momento dai flussi più diversi. E in realtà, come abbiamo visto, i nazisti ci sono arrivati con molta efficacia. Ma la cosa interessante è che qui appunto stiamo vedendo proprio che il percorso, che è il percorso del poema, ma è il percorso di Zellan ed è il percorso di questo testo che sta crescendo su queste connessioni, sta ritornando progressivamente al luogo dell'origine di Zellan. approfondito, alquanto preciso, perché ripeto, cerco tutto questo su una carta geografica per bambini, come subito devo confessare, no? E qui in qualche modo noi possiamo dire come se figurasse un'indiretta citazione della passione per le carte geografiche, dichiarata come passione giovanile da Charles Baudelaire, e in un certo senso segnalata per tutta una generazione di poeti successivi. Tutti questi luoghi sono introvabili, essi non esistono e quindi hanno una parentela molto stretta con il luogo del poema, che come si sa è un luogo non luogo. Non può mai essere fissato in un punto, ma deve essere sempre cercato. Si apre ogni volta e ogni volta si nega alla pretesa di non avere fissato. Ma io so, adesso soprattutto, so dove dovrebbero esserci e qualcosa trovo. Signori e signori, trovo qualcosa che un poco anche mi consola del fatto di essermi messo alla loro presenza su questa strada impossibile, su questa strada dell'impossibile. La strada dell'impossibile è ovviamente una strada che ci rinvia alla dimensione dei compiti impossibili. Quelli di cui parla, in qualche modo facendo emergere una tematica più diffusa in lui, ma in tanti altri, Freud, in psicanalisi terminabile, psicanalisi interminabile. I compiti impossibili, no? Ricordate, no? Curare, governare, educare. I compiti che non sono concepibili come possibili, ma proprio per questo sono inevitabili. Quelli che, con i quali vale la pena veramente riconfrontarsi, ma che diventano non a caso un orrore non appena si pensi di aver trovato un modello a cui consegnarli, ne va lieto, insomma. Trovo quello che unisce, quello che può avviare il poema all'incontro. Trovo qualcosa che è come la lingua immateriale. La lingua che abbiamo visto è ciò che resiste, ciò che non si fa uccidere, ciò che si fa anche ferire, ciò non di meno la lingua è immateriale. Anche sotto questo profilo, appunto, non hanno potuto gasarla. Eppure è terrestre, è planetario, qualcosa di circolare, che ritorna a se stesso attraverso entrambi i poli. E facendo questo interseca, è divertente, persino i tropici. Trovo un meridiano. Tropici che sono in tedesco anche open, e quindi il gioco di parole si rilancia, tropici ma anche i tropi come figure retoriche. Ecco, seguendo questo percorso in realtà ho fatto una linea curva, sono partito da me e sono arrivato a me, ovvero. Ecco cosa fa la poesia, è un gesto singolo, assolutamente singolo, che però come un lampo attraversa tutto il mondo. Ritorna nella sua data, ritorna nella sua ristretta, mirata singolarità, ritorna all'accento acuto del presente, ma compromettendo tutto il mondo in mezzo, perché lo ha attraversato attraverso la solidarietà di momenti singoli. Che corrispondono al suo. E non a caso, nella battuta successiva, che sembra immensamente cerimoniale, perché cita l'autore a cui ho dedicato il premio, cita la regione dell'Assia che gentilmente ha sparato fuori i soldi per realizzarlo, in realtà sta in qualche modo includendo il momento presente in cui sta parlando all'interno di questo percorso. Infatti, assieme a loro e a Gheobhishna e alla regione dell'Assia, cioè alla regione Veneta, insomma, beh, non dice, non so, da tutto il rispetto, ma assieme a, che so, a Goldoni, a Zanzotto e al presidente Zaia, no, sì, invece sì, funziona proprio così, insomma, no? niente fuori, niente fuori. Questo percorso che porta qui al momento in cui si sta parlando, ho creduto or ora di averlo di nuovo toccato. Signori e signori, quest'oggi mi è toccato un grandissimo onore. Potrò serbare memoria di essere titolare di un premio che si richiama Gaurav Vishnu, assieme ad altri la cui persona e la cui opera costituiscono per me un incontro. E adesso sentite, presa per i fondelli, direte sì, forse anche, ma non è il modo migliore per leggere quello che segue. Questo dovremmo soffermarci. Di cuore ringrazio per questo onorifico riconoscimento, di cuore ringrazio per questo momento e per questo incontro. Riconoscimento, momento, incontro sono, come possiamo dire, l'illustrazione, se mi si passa lo slogan, dell'interculturalità della poesia, di ciò di cui ha parlato fino adesso. È in qualche modo la costituzione del poema di cui sta parlando. Ringrazio la regione dell'Assia, ringrazio la città di Darmstadt, ringrazio l'Accademia Tedesca di Lingua e Letteratura, ringrazio il presidente dell'Accademia Tedesca di Lingua e Letteratura. La ringrazio, caro Hermann Kasak, cara Marie Louise Kaschnitz, la ringrazio. La Marie Louise Kaschnitz era la professoressa che legge la motivazione del premio. Signori e signori, io li ringrazio di essere stati presenti. Questo fuoco d'artificio di ringraziamenti finali, insomma, no? Apparentemente quasi addirittura esasperati, cerimoniali e sovrattoni, che però giungono al punto giusto per indicare, come possiamo dire, l'elemento della gratitudine come quello che in un certo senso finisce per essere la caratteristica alla fine essenziale del poema stesso. Il poema in quanto tale sempre ringrazia, e in un certo senso accoglie e ringrazia. Ringrazia individualmente, ringrazia singolarmente, ringrazia ciascuno, ringrazia tutti, ma ciascuno proprio lui. Perché la sostanza del poema è l'incontro, e quindi si ringrazia per il fatto che si è stati presenti. Anche questo è stato un incontro, in questo incontro si è in qualche modo prodotto qualcosa di obiettivamente inedito, perché Zeller non ha mai scritto sulla poesia un testo esteso come questo, né così carico di implicazioni, né mai, se non partendo da un incontro quasi fortuito, quello con Bichner, che ha comportato la necessità di parlare in qualche modo di opera di Wichner e che quindi ha comportato che si parlasse anche di Lenz. È riuscito a parlare di quell'aspetto di se stesso che va al di là del suo se stesso biografico, la singolarità della sua proposta poetica, ovvero sia quella singolarità che riesce a dire in una forma infinitamente efficace la poesia in quanto tale. La poesia in quanto tale, direbbe Zella, ma si dice soltanto approfondendo sino all'estremo la singolarità della singola voce poetica, del singolo poema. Ecco, da un certo punto di vista, quindi, qui si è in un certo senso descritta la necessità della poesia, perché a questo punto, come possiamo dire, la poesia non può essere messa in questione, nel senso che la sua messa in questione sarebbe ancora genericamente il discorso sull'arte. Quel discorso sull'arte che resta sempre al di qua di quel reale soggetto squillante come il vivere a Wadi Rishi, o come il camminare sui piedi, sulle mani di Renzi, che è appunto la poesia. Sotto questo profilo mi risulta allora non inutile ricordare che eravamo partiti anche poi dalla locuzione per il premio della città seatica di Brema. Ricordate che l'attacco era una piccola riflessione di carattere etimologico da parte di Zeller, no? Denken, pensare, danke, ringraziare, hanno nella nostra lingua la stessa origine. Chi ricerca il loro significato si porta nel campo semantico di Gedenken, richiamare alla memoria. Ein Gedenken sein, essere memori, Andenken, ricordo pio, Andacht, devozione. Mi permettano di prendere le mosse da qui per ringraziare. Certo, si tratta di ringraziare anche qui per aver ricevuto un premio, però per dire che si ringrazia si mette in evidenza il rapporto che esiste tra ringraziare, pensare, avere memoria, riconoscere nel ricordo di ciò che è importante, andenken qui potrebbe essere anche appunto, cambiando per me così, il dhikr della tradizione sufita musulmana, il ricordo attivo di Dio, e la devozione. Cioè, quando si mette in campo il ringraziare, si mettono in campo tutte cose. Perché l'aspetto del ringraziare riesce anche a intonare il pensiero in una direzione diversa da quello che lo chiude nella costruzione di edifici in cui poi deve sparire nel suo momento vitale. In questo effettivamente poi possiamo dire, vi sarebbe ciò che giustificherebbe un indugio più lungo su qualcosa, su qualcuna delle altre poche prose. Avete capito quanto dense e quanto educative che caratterizzano la modestissima per quantità produzione non in versi di Zeller. Zeller in un certo senso scrisse molto, ma scrisse moltissime raccolte diverse e produsse moltissime traduzioni. Poliglotta, incredibile poliglotta. Però in realtà, come possiamo dire, sul piano della riflessione teorica, della formulazione, non scrisse quasi mai nulla, quasi mai nulla. Ma per dare un ultimo tocco, forse resta qualche istante, all'immagine allora della percorrenza del meridiano, forse vale la pena di leggere qualche battuta della conversazione nella montagna. Brevissimo testo che ci consentirebbe di, in un certo senso, di introdurre elementi della poesia di Zeller nel discorso che abbiamo fatto fino ad adesso in maniera diretta. Ma soltanto qualche battuta. Una sera che il sole, non soltanto lui, era tramontato, si mise in cammino, uscì dalla sua casupola e si mise in cammino l'ebreo. L'ebreo è figlio di un ebreo e con lui camminava il suo nome, impronunciabile. Camminava e venne strascicando il passo, facendosi sentire, venne col suo bastone, venne camminando sulla pietra. Mi senti? Tu mi senti? Sono io e quello che tu senti, che credi di sentire, io e quell'altro. Egli dunque camminava, lo si poteva sentire, camminava una sera che più di una cosa era tramontata, camminava sotto la nuvolaria, camminava nell'ombra, la propria e quella di quell'altro. Perché? Questo è un passo decisivo, perché l'ebreo, tu lo sai, che cos'ha che gli appartenga veramente, che non sia in prestito, preso a prestito e non più restituito. Egli dunque camminava e venne, se ne venne sulla strada, era bella e incomparabile, camminava come Lenz, appunto, attraverso la montagna, lui che avevano costretto ad abitare di sotto dove il suo posto nelle basure, lui, dove il suo posto nelle basure, lui l'ebreo se ne venne. Se ne venne, sì, sulla strada, la strada bella, e chi mai pensi tu che gli venisse incontro? Incontro gli venne suo cugino e figlio di fratelli, più vecchio di lui di un quarto di vita d'ebreo. Se ne venne grande, venne anche lui nell'ombra, presa prestito. Perché così io domando e domando, quale ebreo, dato figlio l'ha fatto tale, può venirsene con un'ombra tutta sua? Venne grande, venne incontro all'altro. Grande venne verso piccolo, e piccolo, l'ebreo, ordinò al suo bastone di tacere davanti al bastone dell'ebreo grande. Così tacque anche la pietra, ed era silenzio nella montagna, dove essi andavano l'uno e l'altro. Si tratterebbe adesso di andare avanti, il tempo qui non l'abbiamo, però credo che in qualche modo in queste battute mi si apre un po' in qualche modo l'ambientale. Il riferimento a Lenz aiuta, siamo esattamente in una immaginazione di Barbe o in qualche modo simile a quella che Büchner evocava nei volti appunto del racconto Lenz di Büchner, no? E nello stesso tempo c'è, per così dire, questa incredibile evocazione di una cascata metonimica, insomma. L'ebreo che ha sempre in sé qualcosa che non è mai completamente suo, che lo lega sempre a qualcos'altro. Questa singolarità che scorre, e che non a caso tiene assieme le voci del silenzio, in un certo senso crea una scena, in parte se vogliamo anche vagamente dal racconto di Cassidy, con un'asprezza e una radicalità forse maggiore di quanto avvenga in Buda, che si ricorda in un certo senso delle forme del dialogo rabbinico. Casomai forse la prossima volta diciamo un attimo qualcosa prima di passare, perché poi in questo passeremo a Maria Sambrano. E guarda a casa, caro, io ho sperato anche di essere meno nervoso, tu leggo sul Telegram e quindi di poter iniziare a parlare. Però, come commento a quanto stavamo dicendo, mi permetto di leggere soltanto le prime battute di poesia etica, che in qualche modo potrebbero, in un certo senso, fungere da introduzione a questo ulteriore passaggio. Avesse su una squanta spalabra si demorada, si alcanza un eco che le sueña por espacio de siglos, benché en ella trasparece un'attitud esencial. Palabras que son hechos y como los hechos, aunque hayan sido realizados por alguien de marcadísima personalidad, parecen tener siempre algo de impersonal. Puede olvidarse quien las dijo y pueden olvidarse hasta las palabras mismas, pero queda actuando, vivo y duradero su sentido. A volte, alcune parole ignorate raggiungono, ottengono un eco che risuona per spazio di secoli e che in esse traspare un'attitudine essenziale. Parole che sono come fatti e come i fatti, per quanto siano stati realizzati da qualcuno di una marcatissima personalità, sembrano sempre avere anche qualcosa di impersonale. Può dimenticarsi chi le disse e possono dimenticarsi anche le stesse parole, però continua ad agire vivo e duraturo il loro significato. sentito qualcosa di più, anche il loro significato, ma anche la loro sostanza, insomma. Bene, ci vediamo se volete la settimana prossima.
Grazie.